Buonasera a tutti e benvenuti su RBN Littorio. Sono Pasquale e vi accompagnerò in questa nuova avventura, in questo nuovo programma di Radio Bandiera Nera targato Casa Onda Latina insieme ad Augusto. Buonasera Augusto.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera Latina.
Sei teso?
Un po' emozionato.
Allora Augusto, vogliamo un attimo dire quali sono gli obiettivi che ci siamo prefissati e quale tematica andremo a affrontare su RBN Littorio. Allora, noi vogliamo farvi conoscere quelle che sono le peculiarità, le caratteristiche, la storia e le tradizioni dei paesi e delle località del nostro territorio, che è l'Agropontino. E ovviamente andremo a trattare tematiche politiche e abbiamo anche in cantiere delle puntate ad hoc su tematiche musicali molto interessanti che con Augusto stiamo studiando. Però oggi abbiamo voluto inaugurare la puntata con caratteristica principale della nostra città.
Oggi partiremo dal capoluogo del nostro territorio, che è un territorio antichissimo ma che ha un capoluogo giovanissimo e una città di fondazione fondata neanche 100 anni fa, Latina. Oggi si chiama Latina, una volta si chiamava Littoria, che è contornata da paesi antichissimi che sono addirittura in qualche caso ancora più antichi di Roma. Oggi partiremo però dal capoluogo, parleremo quindi di Latina, una volta Littoria, e parleremo di architettura razionalista.
Allora, se no dopo anticipiamo tutto, io direi di mandare intanto la canzone, così rompiamo un attimo il ghiaccio, tu
lasciamo un po' di suspense.
Esatto, e poi entriamo nel clou della puntata. Allora, andiamo a sentire una canzone di Z0 Alpha insieme a Ritter Core, questa è Sotto Bandiere Nere.
Veloce, un treno ci costringe ad abusare di sta voce. Ricordare prima di urlare che devi colpire, forza la croce. Fissa le gente, punta la gente, brucia il polmone, raviva la brace. Libera e facile a schiudere il sangue quando le donne sono ancora più grandi. Serve la forza dei cento, allora spingono la furia di queste palme. Manco la vedi, manco sta via, ripensa ai stronzi che stanno a guardare. Rifiutano sta guerra, ma il mondo moderno li lascia parlare. Senti come cazzo si confondi, come cazzo non comprendi che se adesso stringo i denti, cuori carichi e potenti, fanno scuro ogni tuo male. Millantano tempesta, ma tu per spezzare la testa sul cordone ombelicale. Promesse le nostre tra sangue, tra inchiostro, tra pene, del freddo delle sere, insieme come ieri. Dal gatti sarcadorci, innalziamo mille bandiere nere.
Tra le mille parole, le mie promesse me, si incrociano le storie, si abbracciano le idee. Le onde in questo mare, corteggiano le sere, guardando il nostro amore, sotto bandiere nere.
Fuoco di due, il casco solo lei, dove la trovo un'altra con gli orizzonti miei, che condivide me, la mia guerra, i miei dei, in cerca di un Olimpo dannato, un Blu-ray. Gambe, facce stanche bianche, sì, mili di lance, sì, la voce grange, la prima che piange, tu guarda e stacce che il mare grida, senza saliva, visto la riva, amore e vita, ci conosciamo a marcio, la verità e il coraggio, legati già da un laccio, ed ecco quello spasmo, il sentimento marcio, lo scrive dopo marcio, insieme in questo viaggio, fino a fine di spascio, passi verso la vetta, uno sull'altro, capiamo in fretta di un volere più alto, volere la guerra, assediare lo Stato, unire due destini da un destino già prevaricato.
Tra le mille parole, le mie promesse me, si incrociano le storie, si abbracciano le idee. Le onde in questo mare corteggiano le sere, guardando il nostro amore sotto bandiere nere.
Quando fuori nevica si scivola in salita, ogni ferita merita e ti cambia proprio vita, un'opportunità, una fede granitica, una comunità unica, la sua infinita carica e la sua etica miglior caratteristica. Fatica identica di chi mastica la stessa metrica, amante di una mistica, di questa musica non storie di plastica. Con gli occhi al sole lei che va contraria, fissa al suo mare da ribelle solitaria, un'ausiliaria per la sua terra, l'amore disperato per la quotidiana guerra. Se ne ho fatte troppe che manco gliel'ho detto, lo faccio adesso con il suo cuore addosso. Lei sa che è giusto, che è giunto il tempo, nel cielo c'è un posto, dai facciamo presto.
Tra le mille parole, le mie promesse vere, si incrociano le storie, si abbracciano le idee. Le onde in questo mare corteggiano le sere, guardando il nostro amore sotto bandiere nere.
00 Alfa, uscito il 21 aprile 2017, diciamo la data ci ricorda qualcosa, che è
la fondazione di Roma, esatto. Bellissimo pezzo dalla storica.
Allora Augusto, insomma, andiamo un po' a parlare di quello che è l'argomento della puntata. Perché è così facile associare la città di Littoria al razionalismo?
È facile per merito di un grande architetto, Giuseppe Terragni, che a Littoria non realizzò niente, ma è per merito suo che l'Italia conobbe l'architettura razionalista. Bisogna dire che però fino al 1932, anno di fondazione di Littoria, Giuseppe Terragni era l'unico architetto che aveva il coraggio di essere razionalista, di fare architettura razionalista, e si ispirava alle visioni futuriste di un altro architetto lombardo. Terragni era di Como, l'altro architetto lombardo era Antonio Sant'Elia, che si definiva architetto futurista, e da futurista combatté durante la prima guerra mondiale e morì sul fronte nel 1916. Quindi di Antonio Sant'Elia, l'ispiratore di Terragni, sono rimasti solamente dei disegni visionari di una modernità che ancora oggi lascia sorpresi, e Terragni fino al 1932 fu l'unico ad avere il coraggio di ispirarsi a questa nuova visione dell'architettura. Bisogna però dire che Terragni ebbe delle difficoltà enormi a proporre questa nuova visione dell'edilizia in generale, ma dell'architettura più in particolare, sia nei confronti delle amministrazioni comunali che nei confronti degli enti pubblici.
E come mai Terragni incontrò tutte queste difficoltà a proporre questa nuova architettura?
Allora, bisogna rifarsi un po' a quello che era l'epoca del primo dopoguerra. L'Italia era una nazione nella quale tutti i paesi, tutte le città dovevano fare i conti, diciamo così, con un passato storico per niente irrilevante. Alcune città erano state fondate addirittura dagli Etruschi e quindi avevano stratificazioni pre-romane, romane, medioevali, rinascimentali, barocche, e fino all'Unità d'Italia non c'era una sola città italiana che non avesse almeno due o tre periodi storici nei quali aveva espresso un'architettura di un certo livello, di un certo alto livello. E per questo l'architettura di Terragni, che invece era basata sul razionalismo delle funzioni, sulla regola geometrica che imbastiva qualsiasi progettazione, trovava di malocchio le amministrazioni pubbliche. Si passava da uno storicismo che in alcuni casi diventava semplicemente uno stilismo decorativista a una architettura invece che era quasi spoglia, perché lasciava il campo a una visione completamente nuova di quello che era l'edificio edilizio.
Allora, vogliamo andare a sentire un altro brano e poi torniamo magari tornando un po' indietro con la bonifica.
Sì.
Vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, perché questo è un lato della domanda, e la seconda faccia della stessa medaglia è che l'architettura razionalista si poté affermare a Littoria proprio grazie all'opera di bonifica che fu realizzata dal 1926 al 1932 nelle paludi pontine, e delle quali faremo un cenno e della qualcosa parleremo dopo.
Diciamo, andiamo a sentire, ad ascoltare un altro brano e poi torniamo con parlando della bonifica. Allora, adesso andiamo ad ascoltare i Megadeth con Peace Sells.
I can't get to work on it.
Allora, eccoci tornati dopo aver ascoltato i Megadeth con Peace Cells. Allora, Augusto, prima ci siamo lasciati col dover fare un passo indietro, no? E parlare della bonifica delle paludi pontine, che permise poi successivamente alla Fondazione di Littoria.
Per fare sempre il solito discorso, perché è così facile parlare di Littoria e associarla all'architettura razionalista? Proprio perché quando fu completata l'opera di bonifica, avevamo un territorio che poi era la terza pianura d'Italia per estensione dopo la pianura padana e dopo il tavoliere delle Puglie, le paludi pontine bonificate, che divennero poi quello che oggi è l'Agro Pontino, furono la terza pianura d'Italia, e su questa distesa di territorio ormai bonificato, senza più i boschi acquitrinosi, senza più la malaria, senza più il problema del latifondismo, poteva svilupparsi una città che non aveva bisogno di confrontarsi con nessun periodo storico precedente.
Beh, infatti, come si riuscì a compiere quest'opera, nella quale già in passato, no, Leonardo da Vinci, anche i papi nel corso di 5 secoli, insomma, ci hanno provato e non sono riusciti.
Sono riusciti solo parzialmente. Sì, è vero. Allora, spendiamo 2 parole doverose sulla bonifica delle paludi pontine. Allora, praticamente dalla fine dell'Impero Romano, quindi fino al 1932, sono passati quasi 2000 anni, questo territorio di svariati milioni di ettari risultò praticamente completamente allagato, perché per la conformazione geologica aveva delle aree depresse, sotto il livello del mare, con i corsi d'acqua che non potevano far sfociare le acque piovane in mare, e quindi senza più l'organizzazione dei romani, addirittura la via Appia, che percorreva da Cisterna a Terracina un tratto praticamente rettilineo, la via Appia realizzata dal console Claudio Appio, era addirittura allagata. Non si poteva più non solo attraversare la pianura pontina, ma non si poteva neanche vivere all'interno di essa. Al di là del fatto del problema degli allagamenti, poi c'era anche il discorso della zanzara anofele, che portava la malaria e che quindi rendeva praticamente impossibile abitare questi luoghi. Leonardo da Vinci nel 1500 si occupò di fare un progetto che però non ebbe alcun seguito, perché Leonardo da Vinci non aveva considerato la differenza di altezza di livelli fra le varie parti della palude. Nel secolo successivo ci fu il Papa Sisto V che cercò di riavviare questi progetti. Allora, mentre Leonardo da Vinci aveva progettato praticamente un canale che tagliava in due la pianura, la palude pontina, e che praticamente da sotto Sermoneta faceva sfociare un canale addirittura all'altezza, diciamo, del lago di Fogliano, per chi conosce un po' la zona, quindi a nord del promontorio del Circeo, ma questo progetto, abbiamo visto, non ebbe alcun seguito. Il Papa Sisto V capì che il canale doveva sfociare a sud del promontorio del Circeo, e realizzò un fiume artificiale che porta il suo nome, il fiume Sisto. Ma questo fiume realizzava solo parzialmente lo sgravio delle acque dalla pianura pontina. Poi nell'inverno c'erano continui allagamenti. Ancora un secolo dopo, e quindi arriviamo al 1700, ci fu un altro papa, Pio VI, che realizzò un canale praticamente affiancato alla via Appia, e anche questo canale prende il suo nome, siccome è rettilineo, si chiama Linea, in Linea Pio, che riuscì praticamente a rendere nuovamente praticabile la via Appia, e che sfociava grosso modo nei pressi di Terracina. Ma anche in questo caso i risultati furono solamente parziali, perché durante l'inverno la palude era continuamente soggetta a nuovi allagamenti. Arriviamo dopo la Prima Guerra Mondiale, con l'insediamento al governo di Mussolini, C'è contemporaneamente la crisi economica mondiale del 1929 e Mussolini, che era un conoscitore della politica economica, dei principi economici di Keynes, avvia una mastodontica opera pubblica che è quella di bonificare le paludi pontine. Inizia praticamente quest'opera nel 1926 e la porta a compimento nel 1932. Quest'opera, che va sotto il nome di bonifica integrale, è un'opera che viene condotta da un ente pubblico, l'Opera Nazionale Combattenti, che si occupava di impiegare tutti i reduci della Prima Guerra Mondiale. Perché? Bisogna sapere che non era tanto facile, anzi non esisteva proprio, mettersi in aspettativa per andare in guerra. Si andava in guerra, si ritornava e il lavoro il lavoro era perso. Quindi tutti i reduci tornarono dal fronte disoccupati. Le camere del lavoro, che funzionavano da uffici di collocamento, erano in mano al Partito Socialista, che vedeva i reduci come degli interventisti e quindi come nemici del proletariato, e quindi non dava impiego a queste persone. L'Opera Nazionale Combattenti era l'ente che si occupò di dare impiego a questi reduci, e questi reduci furono impiegati nella bonifica delle paludi pontine.
Intanto, per chi si stesse chiedendo come mai Augusto su tutte queste cose, perché stava il nostro militante architetto, chi si occupa e ti occupi un po' di queste cose all'interno della nostra comunità, sei un po' l'esperto.
Sì, vabbè, diciamo, come professione mi sono sempre occupato di queste cose, poi vivendo a Latina c'è sempre stata una passione per il passato della nostra città, che anche se giovane ha molte cose da raccontare ancora.
Va bene, allora io mandiamo un altro pezzo e poi torniamo in studio, e adesso è il momento di Metallica. Con Fuel.
Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Paint me dead. And I'll
Io allora, Augusto, prima hai usato il termine integrale.
A proposito della bonifica.
Esatto.
Della bonifica delle pareti.
Che cosa intendevi? Che cosa significa?
Allora, la bonifica fu integrale perché non fu solamente una bonifica idraulica, cioè liberare la palude dalle acque, come avevano fatto come voleva fare Leonardo e come parzialmente fecero i papi, ma fu oltre che una bonifica idraulica anche una bonifica fondiaria e una bonifica sanitaria. Allora, per quanto riguarda la bonifica idraulica, dove aveva fallito Leonardo da Vinci, riuscì l'Opera Nazionale Combattenti, perché si iniziò nel 1926 proprio a misurare in mezzo al bosco acquitrinoso il livello delle acque proprio su una barca. Il tecnico calava il metro e vedeva quasi uno scandaglio marino e vedeva qual era il livello delle acque, e si scoprì che la palude pontina aveva tre livelli di allagamento: il cosiddetto livello delle acque alte, quello delle acque medie e quello delle acque basse. Si realizzarono quindi tre grandi collettori di canali di bonifica che, sui quali convergevano altri canali secondari. Il primo canale, che era il canale delle acque alte, che sfociava grosso modo al confine tra i comuni di Littoria e di Nettuno, nei pressi del fiume Astura, del ditore Astura, il canale delle acque alte, o come era chiamato all'epoca, canale Mussolini. Più a sud c'era il canale delle acque medie, che partiva diciamo dal fiume Ninfa sotto Sermoneta e sfociava a metà fra il lago di Fogliano e il lago dei Monaci. E poi c'era invece la parte delle acque che erano denominate basse perché erano al di sotto del livello del mare, che sfruttavano i vecchi canali di bonifica realizzati dai papi, quindi il fiume Sisto e Linea Pio di cui abbiamo parlato prima, e sfociavano a metà strada fra il promontorio del Circeo e la città di Terracina. Ma ovviamente queste acque, essendo al di sotto del livello del mare, dovevano essere sollevate di 2-3 metri per introdurle in questi canali, e quindi si realizzò un impianto idrovoro che all'epoca era il più grande del mondo, che in località Mazzocchio, praticamente vicino all'abbazia di Fossanova nel comune di Priverno, nella parte di pianura del comune di Priverno, aspirava queste acque al di sotto del livello del mare, le immetteva nei vecchi canali di bonifica dei papi e li portava al mare. Dobbiamo dire che quest'opera, nell'opera, cioè l'opera delle idrovere di Mazzocchio, fu un'altra opera di alta ingegneria italiana. Vi lavorano praticamente sei pompe aspiratrici realizzate su concorso fatto negli anni 30 da sei imprese italiane, tutte e sei diverse, che riuscirono a soddisfare il bando di concorso e che sono ancora tutt'oggi funzionanti dopo quasi un secolo di vita.
Ma prima mi parlavi di bonifica ecosostenibile, mi hai detto quella cosa,
esatto,
che poi è interessante,
sì.
Insomma.
Allora, questa sì. Quindi abbiamo parlato della bonifica idraulica, poi c'è la bonifica sanitaria. La bonifica sanitaria condotta con metodi che oggi definiremo eco, perché nei canali di bonifica fu introdotta un pesciolino che si nutriva di larve di zanzara anofela e quindi ne diminuiva moltissimo la popolazione. E furono introdotte delle barriere frangivento realizzate con alberi di eucaliptus importati dall'Australia, non a caso, perché innanzitutto l'eucaliptus è una pianta che drena molto il terreno, perché
ci sono ancora, e meno male che ci sono ancora.
Drena molto il terreno e con l'eucaliptolo tiene lontane le zanzare. Il terzo metodo di bonifica sanitaria eco era quello di introdurre dei nidi artificiali per pipistrelli, che ovviamente si nutrono di insetti e quindi facevano strage di zanzare. Poi c'erano anche dei metodi passivi negli edifici, tipo l'uso delle zanzariere, o nei poteri di bonifica l'uso del colore violetto azzurrino, che anche questo teneva lontane le zanzare. E poi c'era ovviamente la profilassi fatta con la distribuzione del chinino di Stato, che era un medicinale che, preso regolarmente, poteva aiutare a non essere, a non farsi ammalare dalla zanzara anofele. Ovviamente questa è la parte, diciamo così, eco. Da dire anche che purtroppo la malaria venne definitivamente sconfitta solo con l'uso del DDT, che fu introdotto dagli americani durante la Seconda Guerra Mondiale, perché quando si sbloccò il fronte tra Cassino e Anzio nel 1944, e il generale Clark era diretto verso Roma, non poteva permettere che quello che non avevano fatto i tedeschi lo facessero le zanzare, e quindi sterminò le zanzare con l'uso del DDT. Il DDT oggi è una sostanza illegale, non si può usare, ma nel 1944 gli americani non si fecero assolutamente scrupolo di usare questa sostanza per eliminare la zanzara. L'ultimo aspetto è quello della bonifica fondiaria. La bonifica fondiaria praticamente assegnò le terre bonificate ai coloni provenienti soprattutto dal Veneto, tant'è vero che nella pianura bonificata, appena subito dopo la bonifica, si sentiva parlare il dialetto veneto come nel nord-est. Furono fondati inizialmente 18 borghi rurali che raccoglievano i servizi essenziali di 4.500 case coloniche, che vennero date in uso a questi coloni veneti e che potevano essere riscattate in 10, 15 o 20 anni. Questa fu un'altra opera di bonifica, perché fino a quel momento tutta la palude pontina era praticamente sotto il dominio della famiglia Caetani, che però teneva sul posto circa 4.000 persone in stato abbastanza precario.
Grazie, questo molto esaustivo sul discorso bonifica. Allora, torniamo subito.
E così poi almeno parliamo finalmente, esatto, di architettura razionalista.
Esatto, e l'ittoria di urbanistica e quant'altro. Allora, andiamo a sentire i Motörhead con I'm So Bad, Baby, I Don't Care. Motorhead con I'm So Bad Baby I Don't Care, un brano dell'album 1916, che diciamo che riprende un po' le vicende della prima guerra mondiale. Non so, l'ho mai ascoltato tu, Augusto?
Ah no, non l'ho mai ascoltato, però la prima guerra mondiale si sposa benissimo con questo discorso della bonifica che andiamo a concludere. I borghi della pianura pontina dell'Agropontino infatti erano popolati soprattutto da veneti e si riportano tutti i nomi delle grandi battaglie della prima guerra mondiale: Borgo Carso, Borgo Grappa, Borgo Piave, Borgo Montenero, Borgo Armata, Borgo Bainzizza, Borgo Montello, eccetera eccetera. Sono 18 borghi, 4500 case coloniche, e Mussolini non era d'accordo con il conte Cencelli, che era il direttore dell'Opera Nazionale Combattenti e che voleva creare una città all'interno dell'Agropontino. Mussolini non era per niente contento del fenomeno dell'urbanesimo, era favorevole all'uomo rurale, all'uomo rusticus, però la bonifica è riuscita talmente bene e addirittura il conte Cencelli, che era il responsabile della bonifica, al termine dei lavori gli restituì 6 milioni di lire che erano avanzati dai lavori di bonifica e lo convinse a realizzare una città. Questa città, posta all'interno della pianura pontina, prese ovviamente il nome di Littoria.
Beh, ora parliamo finalmente di Littoria, e magari dal punto di vista urbanistico, quali furono i principi che guidarono la redazione del piano regolatore?
Allora, innanzitutto bisogna dire che in Italia non si fondava una città da circa 3 secoli, furono ripresi dei riti di fondazione, tipo il giorno del solstizio, il 30 giugno per la precisione, fu fondata la città, fu posata la prima pietra. L'inaugurazione della città fu realizzata 6 mesi dopo, soltanto 6 mesi dopo, il 18 dicembre, e mentre alla fondazione era presente solo il conte Cencelli, alla inaugurazione fu presente anche Benito Mussolini. E dal punto di vista urbanistico, la città fu progettata da un architetto che era un semplice impiegato dell'Opera Nazionale Combattenti, l'architetto Frezzotti, che dopo aver studiato per 6 mesi quello che si doveva fare, in una sola notte realizzò il progetto definitivo, ovviamente mettendo insieme tutte le idee che aveva molto chiare. La pianta è molto semplice, è una pianta a stella che parte dalla piazza centrale, una piazza rettangolare che si chiamava Piazza del Littorio, oggi si chiama Piazza del Popolo, e da cui partivano 8 strade. E queste 8 strade erano praticamente 2 assi ortogonali fra loro, uno che era corrispondente agli assi cardinali nord, sud, est, ovest, e che metteva il territorio in collegamento con l'universo, e un altro invece era rotato di circa 45 gradi rispetto al primo, che invece metteva in contatto l'universo con il territorio. Era un asse che congiungeva praticamente le colline dei Monti Levini al mare, e un asse invece che collegava le direttrici delle principali città alle quali si doveva collegare la nuova città, che erano a nord Roma e a sud Napoli. Questi 8 assi stradali, anche per ritornare al discorso della prima guerra mondiale, riportano i nomi degli eroi di quel conflitto. Il corso principale, che occupava 2 di questi assi, era intitolato al re Vittorio Emanuele III. Poi c'era un asse intitolato al principe del Piemonte, Umberto, il principe ereditario Umberto, un asse a Guglielmo Oberdan, che oggi si chiama Viale Mazzini, e via Oberdan è un altro punto, un altro asse al duca della Vittoria, al generale Armando Diaz, un altro asse stradale al duca del mare, Town de Revel, ammiraglio Town de Revel, un altro asse alla regina, alla principessa del Piemonte, la moglie di Umberto I, e un altro asse a Emanuele Filiberto, il comandante della Terza Armata, sempre per ricordare gli eroi della Prima Guerra Mondiale.
No, poi perché all'Ittoria insomma si sviluppò quindi alla fine il
razionalismo,
razionalista, così
finalmente
anche della...
rispondiamo a questa domanda, esatto. Perché avendo una città che poteva sorgere in una palude bonificata dove non c'era nessun rapporto con la storia, Frezzotti poteva finalmente sentirsi libero di non rifarsi a nessuno stile storico, romanico, preromano, rinascimentale o via dicendo, e proporre quella che era l'architettura di cui abbiamo parlato prima, l'architettura di Terragni.
Beh, ovviamente non solo Frezzotti.
No, ovviamente non lavorò solo Frezzotti, lavorarono tantissimi architetti in questa città. Frezzotti fu il redattore del piano regolatore e anche quello che realizzò i principali uffici pubblici, tipo l'ufficio del comune e tanti altri. Vogliamo ascoltare un altro pezzo di musica e poi parliamo di questo più diffusamente dopo?
Beh, sì. Sei stanco?
No, assolutamente no, era per non annoiare gli ascoltatori.
No, vabbè, allora andiamo con la prossima canzone, gli Iron Maiden con Wasted Years.
Cross the seven seas.
Iron Maiden. Allora, Augusto, stavamo parlando, quindi non solo Frezzotti, dicevi.
Non solo Frezzotti, ma come ho detto, cominciamo da Frezzotti. Abbiamo già detto, realizzò il Palazzo Comunale, e è una cosa molto interessante, e i principali edifici pubblici. A fianco del Palazzo Comunale, a destra c'è, guardando il Palazzo Comunale, a destra c'è l'istituto, c'era il dopolavoro, che oggi è il Circolo Cittadino, e a sinistra c'era la caserma delle Camicie Nere, come se fossero due sentinelle a guardia del comune. Poi progettò l'edificio della prefettura, perché due anni dopo Littoria divenne capoluogo di provincia. Di fronte al palazzo della prefettura c'è l'edificio della Banca d'Italia e la caserma dei Carabinieri, in piazza 23 Marzo, che oggi si chiama Piazza della Libertà. E un altro edificio progettato e realizzato da Frezzotti fu il Palazzo del Tribunale in piazza Impero, che oggi si chiama piazza Bruno Bozzi. E quindi abbiamo i tre poteri, il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario. In un'altra piazza abbiamo il potere religioso, che piazza Savoia, oggi si chiama piazza San Marco, con la chiesa affidata ai Salesiani, oggi è addirittura sede vescovile, sempre realizzata dall'architetto Frezzotti. Più in là, uscendo diciamo da Latina, sulla circonvallazione che si chiamava Corso Benito Mussolini e che oggi prende il nome di varie date, 18 dicembre, 21 aprile,
via la nostra vita, 18 dicembre.
Esatto, dove ci ritrova la nostra sede. Viale Vittorio Veneto e così via, Viale 24 Maggio, tutte date storiche per la storia d'Italia. All'incrocio tra Viale 21 Aprile e Corso della Repubblica, che prima era Corso Vittorio Emanuele III, si trova la sede della GIL, Gioventù Italiana del Littorio, che ha una forma inequivocabile. La pianta è a forma di M, tanto è vero che in città tutti lo abbiamo sempre chiamato il Palazzo M. Oggi è sede della Guardia di Finanza. È un po' la stessa sorte che è capitata a Como al palazzo progettato da Terragni, che oggi anche questa è sede della Finanza, che è la casa del fascio di Como. Oltre a Frezzotti, però, lavorarono anche molti altri architetti di fama, il primo dei quali è l'architetto futurista, come era scritto nel suo biglietto da visita, Angelo Mazzoni, che realizzò, come tante altre città d'Italia, sia l'edificio delle poste e telegrafi, sia l'edificio della stazione ferroviaria. Un altro architetto di fama nazionale che operò a Latina fu l'architetto Florestano Di Fausto, che realizzò la Casa del Contadino, oggi abbattuta per far posto a un bruttissimo grattacielo di una trentina di piani al centro di Latina. Florestano Di Fausto realizzò per esempio in Libia molti villaggi di coloni e il famoso Arco dei Fileni, che faceva da confine tra la Cirenaica e la Tripolitania e che poi venne abbattuto da Gheddafi durante la rivoluzione del 1973. Un altro ingegnere che lavorò a Latina fu l'ingegner Nicolosi, che realizzò il quartiere delle case popolari, che si trova su molte riviste e su molti libri di architettura, non solo dell'epoca ma anche più recenti. E poi lavorarono a Latina anche gli architetti che erano associati in studio, Paniconi e Pediconi, realizzarono gli edifici dell'INA, l'Istituto Nazionale Assicurazioni, per impiegati. E per far capire chi erano questi due architetti, sono quelli che hanno realizzato i due edifici sempre dell'INA all'EUR, quegli edifici semicircolari che si fronteggiano di fronte all'obelisco di Marconi. Addirittura a Latina forse operò anche Piacentini, non c'è la sicurezza di questo, però un edificio che non è nient'altro che una stazione di servizio per autovetture, quindi l'edificio del meccanico con la pompa di benzina antistante, il garage Ruspi, come è chiamato a Latina, si pensa che sia stato progettato da Piacentini, ma non se ne ha la certezza. Come pure pare ci sia la mano di addirittura di Pierluigi Nervi nelle coperture degli edifici del consorzio agrario. E questo perché le coperture sono a volta nervata e in cemento armato, una tecnica che all'epoca usava era capace ad usare solamente l'architetto Nervi, tra l'altro l'aveva inventato lui questo tipo di struttura. Però anche in questo caso non c'è la certezza assoluta che sia stato lui l'autore di questi due capannoni del consorzio agrario. E bisogna dire che oltre a Latina furono fondate altre quattro città e tutte queste furono ovviamente improntate all'architettura razionalista. Dopo Latina fu fondata Sabaudia, successivamente Pontinia, e ancora dopo, un anno dopo, Aprilia e poi l'unica in provincia di Roma, Pomezia. Tutte città con una ovviamente un'impronta razionalista marcatissima che ancora oggi riesce a farsi vedere nonostante siano passati tanti anni. Voglio concludere dicendo che se l'architettura razionalista ha permesso a queste città di conservarsi in maniera praticamente integra dopo quasi 70 anni, fu perché i professionisti che operarono erano professionisti di altissima levatura. Addirittura, ma non sono io a dirlo, è l'architetto Leonardo Benevolo, che è un grande storico dell'architettura e che non ha assolutamente niente a che vedere con nostalgie dell'epoca fascista, è lui ad ammettere che se le città razionaliste fondate durante il ventennio funzionano ancora oggi bene, meglio di quello che è stato fatto negli anni 60, 70 e 80, è proprio perché i professionisti che vi lavorarono furono di un certo spessore. Poi tra l'altro la stessa cosa la disse negli anni 70 Pasolini addirittura alla RAI.
Grazie mille, questo è stato molto esaustivo. Intanto, vabbè, andiamo prima di fare i saluti finali, c'è la canzone che tu hai scelto, che adesso la mettiamo subito, e poi torniamo in studio per i saluti finali, se hai ancora qualche cosa da dire.
Insomma. No, penso di aver detto tutto quanto, quindi possiamo lasciare ai nostri ascoltatori con l'ultimo pezzo.
Allora, questi sono The Subways con Rock and Roll.
You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. Be mine, be mine, be my little rock and roll queen. Be mine, be mine, be my little rock and roll queen. Be mine, be mine, be my little rock and roll queen, yeah. Be mine, be mine, be my little rock and roll queen.
saluti finali. Augusto, grazie che sei stato, come dicevo prima, molto esaustivo su un argomento molto importante.
Ti è piaciuto l'ultima pezza?
Ma bellissimo, infatti mi sono anche un po' impicciato, perché di solito resta difficile con questi gruppi, insomma, che conosco poco.
Allora, no,
volevo... anche Metallica mi sono impicciato, no, vabbè, la prima, diciamo, vabbè, dai, è l'emozione della prima puntata.
Poi abbiamo parlato di un'opera grandiosa compiuta in pochissimi anni, 6 anni per una bonifica di un enorme territorio, 6 mesi solo per la fondazione di una città, ma quello che disse Mussolini alla inaugurazione della provincia di Vittoria fu che la principale difficoltà non era stata contro gli elementi della natura, quindi contro l'acqua, ma contro la poltroneria burocratica. Questo per dire che sono gli uomini poi che sono gli artefici di quello che realizzano, di quello che fanno, ed è la loro volontà che può risolvere le situazioni oppure lasciarle nello stato in cui si trovano.
Beh, assolutamente, anche oggi è così,
anche oggi, insomma,
quotidianamente. Allora, noi vi salutiamo e vi ringraziamo per averci ascoltato.
Grazie a tutti
in questa nostra prima puntata. Allora, ci vediamo tra 2 martedì, quindi martedì 20, con un'intervista, quindi affronteremo un tema un po' più politico. Ci sarà Carmine Pezzano, responsabile di Casa Pound Latina e provincia. E restate sintonizzati. Dai.